Quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, versetti da 1 a 7. In questa breve pagina noi vediamo che gli Apostoli, vedendo aumentare il numero di chi riconosce in Gesù il Messia Salvatore, comprendono che il loro ministero apostolico comporta un limite. Se infatti si dedicano all'annuncio e al servizio della parola, non possono occuparsi anche delle mense e dell'assistenza di tutti. Questa svolta segna un inizio importante nella storia della Chiesa, perché proprio a partire dalla sua origine nasce il ministero diaconale. I diaconi sono chiamati a un duplice servizio, quello di sostenere gli apostoli nel loro ministero e quello di assistere i fratelli nelle loro necessità. Gli apostoli intendono così nominare i primi diaconi della storia della Chiesa, tra i quali vi è Stefano, il primo martire. Ed ecco il compito che essi affidano alla comunità stessa. Con queste parole: fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Non sono dunque i 12 apostoli che scelgono i diaconi, ma chiedono alla comunità di riconoscere quali sono i fratelli che potrebbero assumere l'incarico delle mense e dell'assistenza. E questo è un elemento importante perché ci dimostra il valore della conoscenza reciproca fra fratelli. E proprio questo è un aspetto della fraternità che nel tempo è venuto a mancare sempre di più. I 7 che sono scelti e presentati agli apostoli dalla comunità poi furono benedetti per il loro servizio ai fratelli, ma la loro scelta è opera della comunità a cui è stato affidato il compito di riconoscere quelli che poi saranno benedetti dagli apostoli. Questo comporta un'attenzione reciproca che permette di comprendere i doni e le disponibilità naturali di chi ci è vicino. È un invito che viene dal primo secolo della storia cristiana ed è rivolto alle comunità di oggi, in cui purtroppo quelli che sono fratelli nella stessa fede si dimostrano stranieri gli uni verso gli altri. È dunque un insegnamento all'attenzione e all'accoglienza reciproca che ci viene dall'inizio e che non deve venire mai meno. Ed eccoci alla seconda lettura, dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, al capitolo 2, versetti da 4 a 9, di cui ascoltiamo il primo versetto. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Ecco, siamo pietre vive, perché vicini alla pietra viva e siamo chiamati a costruire insieme una dimora viva per il mondo che ci circonda. Ascoltiamo l'ultimo versetto. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Ed eccoci ora nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti da 1 a 12. E ripartiamo dalla seconda lettura. Che cosa vuol dire essere pietre vive? L'immagine che abbiamo delle pietre è di una materia dura, perché le pietre servono per costruire dimore stabili. Com'è possibile dunque essere pietre vive, quindi sensibili e anche fragili, se poi siamo chiamati a essere dimora della presenza di Dio nel mondo? Ebbene, ascoltiamo il primo versetto di questa pagina del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Ed ecco questa pagina del Vangelo che ci trasmette le parole di Gesù in un momento che è posto fra due sponde della sua vita terrena. L'ultima cena è la lavanda dei piedi, poi la notte del Getsemani e l'inizio della passione. Non è difficile immaginare che queste parole siano rimaste incomprensibili per i discepoli, ma non potevano che essere dette proprio in quel momento, fra quella cena e la croce, anche se sarebbero state comprese dopo. E ora vi è questa domanda di Tommaso, rivolta a Gesù, che ci interpella ancora. Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Ed ecco la risposta di Gesù. Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gesù sa di non poter essere compreso e non si stupisce dell'intervento di Filippo che, subito dopo queste parole, gli dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. È una risposta questa che ci pone di fronte alla pretesa di avere sempre da Dio una prova, chiara e soprattutto visibile. Ma è proprio questa parola di Gesù che fa tacere ogni pretesa. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ed ecco, i discepoli ammutoliscono, perché è vero che essi hanno visto Gesù in persona, ma quel Padre di cui ci parla, quel Dio lontano e inaccessibile, come può essere identificato con la persona di Gesù? E come sempre lo comprenderanno dopo. Ma per noi oggi che cosa significa vedere Gesù e in lui vedere il Padre? Egli non è presente in modo visibile come nel tempo della sua vita terrena. Allora, vedere lui ha un senso che non si limita alla presenza fisica. È proprio la fede, la vera fede, che ci insegna cosa vuol dire vedere, che non riguarda le visioni e che oggi potremmo tradurre con conoscere. E conoscere il Signore Gesù è il nostro percorso di credenti, che sanno di vivere in Lui a partire dal battesimo, attraverso l'ascolto e il cibo della sua vita, l'Eucaristia. Noi lo vediamo se lo conosciamo attraverso il dono costante che egli fa di se stesso come presenza incancellabile nella storia umana. E così in lui vediamo il Padre che è la sorgente del donarsi del Figlio. Solo così si compie anche per noi oggi quella parola: chi vede me vede il Padre. Chi riconosce colui che si dona per amore, vede e riconosce in lui la sorgente dell'amore da cui scaturisce, perché essi sono una cosa sola.